your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mr. Forno One su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
Eccoci qui, 14.04, come detto partiamo con Ascolti Doc e ci colleghiamo quindi con piacere con il nostro ospite Michele Vassallo. Ci sei Michele?
Ciao, sì, sono qui.
Allora, ben arrivato a Radio Città Aperta, opportunamente istruito sulla, come dire, sulla formula che regola questa rubrica Ascolti Doc, quindi prima di concedervi la possibilità di raccontarci quello che vi riguarda in prima persona, il passaggio obbligato è quello appunto del racconto ai nostri microfoni di quello che è il brano Black del cuore e dei motivi che hanno portato a questa scelta oggi quanto mai, come dire, importante e altisonante, se vogliamo, no?
Certo, sì, siamo un brano abbastanza storico. Allora, il brano scelto è la prima traccia del disco Love Supreme di Coltrane, Acknowledgement, praticamente in italiano vuol dire accettazione, ammissione, insomma, presa di coscienza.
Bravo.
E insomma, la prima traccia che compone questa suite di quattro brani composta da Coltrane, nonché appunto dal punto di vista di rilevanza di brano di Black Music da parte mia, anche il primo disco vero di jazz che ho ascoltato per intero, quindi insomma
motivazione più che valida, insomma
abbastanza valida. Tra l'altro ricordo che me lo regalò questa ragazzetta, insomma stavo alle scuole medie perché suonavo il sassofono, mi regalò questo disco, io feci anche finta di sapere perfettamente. Ah, come no, con la voglia, bellissimo, mi piace un sacco questo disco, mai sentito? Metto questo disco quando torno a casa e dico ok, questa cosa è bellissima.
Come si chiama questa ragazzetta, bontà sua?
Rita si chiamava. Insomma,
benedetta Rita che ti ha aperto le orecchie.
Sì, tanto tanto tempo fa. E quindi sentì questo disco e poi da là, insomma, è venuto anche l'approfondire questa musica, a comprenderne il significato, perché poi la cosa che trovo affascinante di questo disco è proprio il fatto che non è musica fatta per fare musica, ma musica fatta per esprimere concetti, diciamo, più profondi e sentiti, quindi è una cosa che secondo me si sente tanto in questa musica.
Pur essendo una musica, diciamo, non necessariamente cerebrale, anzi una musica molto, molto, come dire, sanguigna, se vogliamo, no?
Assolutamente, io proprio questa è la cosa che mi piace, insomma, appunto della black music in generale. Cioè, a me piace questa libertà di espressione e soprattutto mi piace molto questo legame con il corpo. Cioè, basta pensare che anche il jazz nasce come musica da ballo, nasce come una forma di musica popolare, insomma tutta la tradizione dell'etno, cioè della musica etnica africana, è tutta musica rituale da ballo, quindi che con diciamo la situazione cerebrale della nostra musica sofisticata. In alcuni casi non aveva niente a che vedere, c'era cioè musica veramente fatta per avere a che fare col corpo, che è la cosa che poi a me piace, che proviamo a riportare anche nella nostra musica, insomma.
Va bene, di quello ovviamente ce ne occupiamo poi al momento debito. Io direi, siccome mi piange il cuore, ho già deciso in buona sostanza, mi ero lasciato l'incertezza, mi piange il cuore interrompere il brano, quindi ci meritiamo gli oltre 7 minuti di A Love Supreme, che è scelta appunto di brano Black del cuore del nostro Michele Vassallo, in rappresentanza appunto di Asakaira, di cui parleremo subito dopo l'ascolto di questo brano. Quindi partiamo senza altri indugi con l'ascolto di Acknowledgement, A Love Supreme Part 1.
Vai.
Ce lo meritavamo questo ascolto per intero della scelta di brano Black del Cuore, operata a nome della band che rappresenta, da Michele Vassallo, nostro ospite. Insomma, 7 minuti ben spesi, insomma, complimenti. È sempre una grande emozione quando si arriva ad ascoltare cose di questo genere. Insomma, non essendo noi una radio commerciale, non siamo vincolati ai 3 minuti canonici dei passaggi radiofonici.
Questo è un bene, insomma.
Sì, almeno in
ci
questo
fa piacere, insomma, questa libertà.
Se girasse qualche soldino in più non dispiacerebbe, però insomma prendiamo per buono quello che riusciamo a fare, dai. Allora, abbiamo detto Asakaira, un EP che è uscito il 17 gennaio, se ricordo bene, per la Quattro Bambole Music, meritoria etichetta che appunto dalla Puglia evidentemente sconfina anche in Campania, perché gli Asakaira sono campani. Raccontaci qualcosa di voi, dell'uscita di questo EP, insomma, ti lascio carta bianca.
Ok, allora, prima di tutto la band è formata da 4 musicisti, ci conoscevamo già da tempo, abbiamo lavorato in progetti, vari progetti, tipo Banda Mai, abbiamo lavorato con Tonico 70, con un gruppo che si chiama Fat, perché insomma abbiamo suonato in vari contesti già insieme, ci siamo trovati bene tra noi e abbiamo deciso di iniziare a fare delle prove banalmente perché volevamo suonare per raccogliere una cosa di soldi, proprio in maniera onesta. Poi abbiamo iniziato a suonare queste composizioni originali e ci siamo resi conto che effettivamente la cosa funzionava, quindi abbiamo deciso di tirare su un progetto serio, insomma, di concretizzare questo lavoro, e abbiamo suonato un po' queste mie composizioni, ovviamente riarrangiate da tutti, studio, lavorate, eccetera. E la cosa che a noi preme in generale in questa musica è quella di non incentrarci su dei limiti di genere. Cioè, spesso mi è capitato di lavorare in altri gruppi dove magari veniva detto: no, questa cosa è un po' lontana dall'idea di questo gruppo, questa cosa è un po' troppo troppo jazz, un po' troppo afro. Invece in questo disco abbiamo cercato di creare il punto di forza, cioè la caratteristica di questo gruppo, nel concetto di non limite, cioè nel senso di appunto far confluire tutte le nostre come dire, influenze,
ispirazioni, certo.
Sì, diciamo, chi è più appassionato di jazz, chi più di pop, chi di musica etnica, insomma, quindi mettendole insieme è uscita con naturalezza questa cosa. Cioè, spesso l'idea anche erano un tema, una linea di basso che poi dovevano essere liberamente interpretate, quindi un concetto molto, molto libero anche di suonare questi brani. Infatti ci piace definirci un collettivo perché è capitato di suonare anche con musicisti diversi all'interno di questo gruppo e spesso lasciavamo, diciamo, carta bianca nell'interpretazione dei brani, e quindi, diciamo, non siamo, come dire, legati a
certo.
Fare esattamente quello che è nel disco, ma proprio di suonare, di rileggere volta per volta quella musica. Quindi
senti, parlavi appunto di un quartetto, vogliamo citare gli elementi, ovviamente quelli stabili, perché abbiamo detto che c'è anche una certa fluidità, ma c'è ovviamente una formazione titolare, no?
Certo. Il disco è stato registrato da Giuseppe Desiderio al basso, Francesco Fasanato alle percussioni e Giuseppe Limpido alla batteria, quindi diciamo il gruppo, main gruppo che ha suonato nel disco. Poi anche nel disco ci sono vari ospiti, per esempio nella traccia che ascolteremo dopo ci sta l'ud di Giuseppe Frana, che è un bravissimo musicista che da anni ormai gira l'Europa e suona musica medievale, musica etnica, insomma suona l'ud, suona svariati strumenti, insomma,
mediterraneo,
insomma, arabi, sì, mediterranei, un musicista veramente incredibile.
Bene, bene, le contaminazioni sono sempre ben accette, soprattutto quando non le chiamiamo world music, che è un termine che io odio, la chiamata musica etnica, e te ne sono grato. Perché questa cosa di world music, per carità, insomma, etichettare certe volte è indispensabile, non se ne può fare a meno, però insomma world music mi sembra tanto, mi fa tanto arrabbiare, ecco.
Vabbè, questo è un lungo discorso di globalizzazione, insomma. Sì. Però va bene, questo va bene. Noi invece ci reputiamo degli appropriatori culturali, capito?
Certo.
Semplicemente la mia teoria è quella di ascoltare delle influenze di qualche popolo, di qualche sfumatura di musica, e provare non a replicarle uguale, ma reinterpretarle, insomma, cioè farsi semplicemente influenzare da quello che ascolti in altre, appunto, etnie. Infatti mi piace molto ascoltare anche musica etnica, informarmi di etnomusicologia e cose del genere.
Tra l'altro poi penso che dopo un bombardamento inevitabile psicologico che è conseguenza del lockdown, della pandemia, tornare a riappropriarsi della vera terminologia di una parola come contaminazione è quanto di più liberatorio si possa pensare, no?
Vero, questo è molto vero, diciamo le accezioni positive di questo termine.
Sì, siamo stati per tanto tempo ovviamente accorti, anche il semplice nominare la parola contagio era quasi urticante, invece insomma ci sono tante motivazioni per le quali dei termini apparentemente negativi, appunto come quelli legati alle malattie o legati alle infezioni, possono invece evidenziare l'aspetto, quello che che poi insomma ci rende anche più forti, no? Perché alla fine un virus, se l'organismo lo riesce a debellare, ne usciamo con degli anticorpi più robusti.
Quindi, vero.
Tutto sommato, nascono per questi questo utilizzo non scientifico di questi termini. Quindi riappropriamoci di queste parole e godiamo del giusto flusso di idee, di ascolti e di proposte musicali, no?
Vero, vero. Infatti anche per questo abbiamo scelto alla fine di farvi ascoltare Asakaera, insomma.
Spiegaci un pochettino questa parola.
Ah, allora, questa parola mi piaceva immaginare appunto proprio per il concetto di contaminazione, questo concetto insomma di inglobare senza pregiudizi questo posto. A un certo punto ho immaginato questo posto, che appunto ci è piaciuto chiamarlo Asakaera, che è una parola che non esiste, cioè abbiamo proprio cercato una parola che non esisteva in nessuna lingua, che non ricordasse nulla nello specifico, è una parola che abbiamo, un neologismo fatto da noi, che diciamo è il nome di questo posto immaginario nel quale confluiscono un po' tutte le influenze musicali, di vita, eccetera, che portano poi alla nascita della musica, insomma, che ascoltate. Infatti,
tipo città ideale di Campanella, insomma.
Cioè... Tipo una cosa del genere, però con la musica, ecco, diciamo così, certo. Cercando di non porsi limiti. Quindi poi mi piaceva appunto, perché mi piaceva ricreare questa idea un po' etnica, Asakaera era come se fosse un posto, boh, magari in una foresta, oppure sai, il nome di una popolazione, di un'isola, di questa
oppure
popolazione,
oppure qualcosa di subsahariano, insomma, no?
Tipo, sì, appunto, poi lasciamo, come diceva questo compositore francese Iber, lasciamo, diciamo, all'ascoltatore l'idea del capire qual è l'immagine per il titolo giusto per la musica. Insomma, lui faceva questa cosa che metteva i titoli alla fine delle composizioni. Ci sono alcuni brani che il titolo non è all'inizio della pagina, alla fine, perché voleva che per tutta la durata della composizione l'ascoltatore potesse immaginare quale per lui sarebbe stato, insomma, il titolo giusto, l'evocazione giusta di quella musica.
Però era sempre il compositore a sceglierlo, non è che c'era tipo un referendum, un contest, no? Sai, queste cose.
No,
scegliete voi il nome.
No. Alla fine no, ci stava questa dittatura sul nome.
Sempre però, il suo, diciamo, insindacabile giudizio, certo.
Esatto.
Beh, comunque, insomma, il concetto è interessante, come spesso accade poi tra il dire e il fare, poi c'è l'intervento di chi propone, che inevitabilmente incide, certo, sul risultato finale. È giusto che anche che sia così, insomma. Senti, questo album, come abbiamo detto, è uscito da poco, questo EP, insomma, anche se però per essere un EP sono, insomma, un numero di brani abbastanza, insomma, 7 brani non sono proprio pochissimi, insomma, siete a metà strada tra un EP e un LP, come utilizzando una terminologia un po' desueta, ma ci interessa poco, l'importante è che ci sia la sostanza, la quantità può arrivare dopo. Lo prevedete di presentare in ambiti live?
Sì, allora la prima data sicuramente è l'ultimo di maggio, che abbiamo un festival qui vicino molto bello, l'Amet Festival, e quindi abbiamo la prima data di presentazione del live lì, e poi ci saranno altre date quest'estate, insomma stiamo definendo un piccolo tour per portarlo in giro il più possibile. Anche se in realtà poi miriamo veramente a fare un bel giro magari in inverno, stavo cercando di capire un po' di poter fare qualche giro anche in Europa, eccetera.
Quindi, insomma, c'è parecchia carne sul fuoco, mi sembra di capire.
Sì, no, ci piacerebbe, insomma, adesso suonare, visto che c'è stato tanto lavoro dietro al disco, adesso è il momento.
È ora di metterlo su strada, sì, per così dire.
Esatto, anche se comunque un poco l'abbiamo già suonato, perché appunto prima di andare in studio abbiamo preferito rodarlo un poco live, provare, capire anche gli effetti di quella musica sulle persone, se piaceva, se non piaceva. Poi abbiamo registrato, adesso stiamo montando un live nuovo, insomma, definitivo, ecco, mettiamola così.
Ma i brani che avete registrato poi avevano subito l'influenza del test, per così dire, del warm-up?
Sì, sicuramente. Credo che nel suonare tanti brani ti dà la possibilità di sintetizzare e di togliere le cose un po' in eccesso, insomma.
Asciugare.
Sì, che poi è la cosa più difficile, forse la cosa che poi nella grande musica uno riconosce, cioè che c'è esattamente quello che ci doveva essere, nulla più, nulla meno, insomma, che spesso è il di più che rovina veramente la musica.
C'è un vecchio detto britannico che però suona bene, bisogna usarlo in certi casi, che è less is more, no?
Sì, io sono fautore di questa cosa, non è una cosa che viene facile, però no, è la cosa che, a cui aspiriamo anche, insomma, nelle prossime composizioni. Uno sta molto attento a questa cosa di non esagerare.
Lì bisogna essere bravi ad arrangiare, insomma, non si diventa Quincy Jones per caso, insomma, tanto per rimanere nell'ambito di uno che comunque di cose ne metteva tante, non è che andava sempre al risparmio, anzi.
Sì, però poi ti rimaneva l'idea chiara, capito? Cioè, nel senso, sono tutti i colori, però poi l'idea sua chiara arrivava, insomma, rimaneva quello che doveva rimanere, quindi è un genio.
Certo. Senti, abbiamo parlato di John Coltrane, abbiamo parlato appunto di adesso in questo momento di Quincy Jones. Ci sono altri artisti, non necessariamente di tua come dire, formazione, ma anche che nell'ambito di quello che con la band avete creato vi hanno particolarmente ispirato?
Sì, allora sicuramente è stato molto importante l'ascolto di un po' la scena londinese di jazz che si sta creando in questo momento, o meglio che si è creata già da un po' di anni. Personalmente l'ascolto di Shabaka,
Sounds of Kemet, eccetera.
Sì,
eccetera,
esatto, eccetera. Sia in Sounds of Kemet che Comet is Coming sono, insomma, entrambi i progetti che ci hanno molto influenzato, ma anche poi i lavori singoli di Shabaka, cioè questi che sta facendo adesso un po' cos'hai tutti i clavini.
Quest'ultimo ho fatto un po' fatica, l'ultimo a, come dire, ad assimilarlo, perché lo trovo, ecco, lì siamo andati a sottrazione un po' esagerando, secondo me.
Esatto, io da grande fan, da sassofonista, all'inizio ci sono rimasto un po' male, però diciamo che captando quelle atmosfere da tanti spunti poi per appunto prendere ispirazione per scrivere qualcosa di diverso, però quelle atmosfere là secondo me sono un'interessante base di partenza per arrivare a qualcos'altro, secondo me. Poi a me piace tantissimo Nubia Garcia, piace tantissimo, e poi ci sta un gruppo, secondo me,
di recente, venuta qui a Roma.
Grandissima lei, e ci sta un gruppo secondo me ingiustamente sconosciuto, ma perché secondo me non spingono tanto, che ognuno può fare altri lavori, che si chiama YU, cioè W-A-A-J-U, e loro hanno moltissima influenza
con la musica.
Sì, sono tutti inglesi, però il batterista credo studia musica africana e scrive questi brani bellissimi, sono delle composizioni veramente belle. Hanno fatto due EP loro e poi basta da tanti anni, però sono stati un importante ascolto per noi, insomma, anche proprio per la scelta dei suoni, insomma, queste cose qua.
Beh, ma la scena londinese, che poi ovviamente essendo una città di quasi 20 milioni di abitanti con i sobborghi, è qualcosa di molto molto articolato, quindi anche nel, diciamo, limitandosi a quello che può essere l'ambito cosiddetto jazz, di cose interessanti ce ne sono veramente tante, insomma.
Sì. Sicuramente poi abbiamo trovato interessante il fatto che cioè, appunto, come dicevo prima, abbiamo cercato di fare musica che è correlata più al corpo che alla mente, cioè, nel senso, ci piace che nei nostri live la gente può ballare, può ascoltare, perché ci sono cose da ascoltare musicali, però è musica che si può veramente ballare in maniera spensierata.
Senza per questo cosa perdere di, come dire, di anche di impostazione, come diciamo prima, cerebrale, no? Non necessariamente se ci si muove vuol dire che è solo musica disimpegnata, insomma. No,
appunto, era quella la ricerca, cioè cercare di fare un brano che tu puoi ascoltarti seduto e trovare comunque interessante, però che se si vuole ballare si può ballare. Infatti anche live è mirato ad avere dei momenti di puro ascolto e dei momenti magari più liberi, più dedicati alla danza, appunto, perché è una cosa molto importante che secondo me il jazz certe volte ha un po' dimenticato nella storia.
Sì.
Giustamente lì poi c'è un lunghissimo discorso che ha a che vedere anche appunto del rapporto tra società, musica, utilizzo proprio sociale di quella musica in quel momento. Però credo che la cosa interessante del jazz di Londra è che appunto parecchi di quei musicisti poi la sera andavano a fare DJ, parecchi di quei musicisti poi andavano anche nelle dance hall, e parecchi di quei musicisti quando facevano i live volevano far ballare anche le persone, e quindi si è recuperato tanto quel concetto di ballo che si aveva per esempio non lo so, Benny Goodman quando faceva l'orchestra da ballo, faceva musica bellissima però la gente ballava. Certo. E quindi c'era un utilizzo popolare di quella musica, popolare inteso come le masse che fluiscono a quella musica, che comunque è bellissima, cioè se sì. Senti Benny Goodman, cioè da carta e penna a imparare, insomma.
Vabbè, Duke Ellington, insomma, siamo sempre a quei livelli, certo.
Esatto, certo. E quindi io credo che la cosa interessante del jazz di questo periodo è che si sta provando a recuperare questa fusione tra la danza e appunto la musica. Cioè, senso, nessuno ha mai ballato poi sui pezzi di Breaker, per quanto sia un grandissimo, capito?
Certo, certo.
Quindi trovo interessante questa cosa.
C'è bisogno anche di quello, certo, certo. Senti, appunto parlavamo di questo brano, c'è qualcosa in particolare oltre a... non sarà un caso che è la title track, insomma, quella... che abbiamo scelto, insomma, spiegaci che cosa questo brano in particolare ci aiuta a capire del progetto in generale.
Ok, questo brano forse è il brano appunto meno sintetizzato di tutti quanti, cioè il brano in cui volutamente abbiamo lasciato più scenari che appunto rappresentano un po' l'intero disco, perciò poi è la title track, nonché anche il primo brano che è stato scritto. E, nel brano ci sono, diciamo, c'è questa contrapposizione tra il mondo arabo, i suoni insomma del oud, dei tempi dispari eccetera, che poi sfociano in questa musica, diciamo, con questi
più
suoni invece molto più latini, esatto, più danzerecci, e di conseguenza è un po' la fusione di questi due mondi, fusione, ripeto, sempre personale, cioè mai fatto dal punto di vista proprio etnomusicologico, cioè esattamente
sì, non, è, non è un esperimento da laboratorio, ecco.
Esatto, influenzato da questa cosa è nata questa musica, che appunto per me è interessante perché da un lato appunto ci sono dei momenti molto più meditativi, molto più insomma che danno idea a determinate immagini, e poi dopo sfocia in questo momento ballabile, ecco.
Allora, prima di ascoltarlo e quindi di salutarti ringraziandoti per la presenza, due parole da spendere appunto per la Quattro Bambole Music. Ne avevamo parlato un po' a microfoni spenti, è giusto che diamo il giusto risalto anche a chi c'è dietro questo progetto, no?
Sì, allora Quattro Bambole, io questo lo dico sempre, e penso che siano veramente dei mecenati, insomma, cioè Francesco Frisotti, il dirigente, insomma, il fondatore della Quattro Bambole, è sempre stata una persona che teneva tanto alla musica, cioè veramente tanto alla musica. Poche volte si è parlato, cioè, anzi mai si è parlato veramente di soldi, si è sempre parlato di fare bella musica, di far girare musica bella, quindi veramente li apprezzo molto perché sono persone che ci tengono alla musica prima di qualunque altra cosa, che è una cosa bella e non comune al giorno d'oggi, insomma.
Quindi onore al merito, certo.
Allora, è anche molto molto empatici nei confronti degli artisti, ma ovviamente parlo per la nostra esperienza, però persone molto attente anche insomma ai processi in generale, come sviluppavamo le cose, cioè persone attente. Veramente
a proposito
attente,
di persone attente, io spendo due parole invece per ringraziare Marcello Farno della Bizarre Love Triangles, che è appunto l'ufficio stampa che cura voi e tanti altri importanti come dire, soggetti musicali che ci piace andare a proporre, proprio per questo spirito particolarmente creativo e anche, se vogliamo, molto, molto spontaneo, che era quello che dicevamo prima, no? un approccio musicale che sia ragionato ma non cerebrale, che sia comunque riflessivo ma non per questo meno, come dire, adatto a scatenarsi. Questo ci piace molto.
Bene.
Allora, io come già detto ringrazio ovviamente facendo i migliori auguri a Yasakaira nella figura di Michele Vassallo, nostro ospite in Ascolti Doc, che ci ha portato Love Supreme, ma poi ci ha portato in realtà anche la title track di questo EP appena uscito. Ovviamente la pagina Instagram sarà quella attraverso la quale poi avere aggiornamenti riguardo i live prossimi.
Esatto.
Venturi, no?
Esatto, esattamente.
Benissimo, quindi grazie ancora e un sentito ringraziamento per quello che state facendo.
Grazie a voi, veramente grazie.
Yasakaira.
radiocittaperta.it, la tua radio online.